Brabdinag, capitolo terzo. L'autore viene chiamato a corte, dove la regina lo compra per farlo vedere al re. Discussione degli scienziati di corte sopra la sua natura. Gli viene preparato un alloggio e diventa il favorito della regina. Come egli difende l'onore del proprio paese. Sue baruffe col nano della regina. La mia salute soffriva molto per la fatica che duravo ogni giorno, perché il mio padrone diventava tanto più avido quanto maggiore era il guadagno che gli procuravo. Ero diventato uno scheletro e non avevo più appetito. Il padrone se ne accorse e, pensando che sarei morto presto, decise di sfruttare nel miglior modo possibile quel po' di vita che mi restava. Mentre cercava il modo più opportuno, venne uno slardral, ossia uno scudiere del re, a ordinargli di portarmi subito a corte per divertire la regina e le sue dame, alcune delle quali, avendomi già visto, avevano riferito meraviglia della mia piccolezza, del mio spirito e del mio garbato contegno. Sua maestà e le dame si divertirono immensamente a vedermi. Io mi inginocchiai e domandai che mi fosse concesso l'onore di baciare il real piedino, ma la graziosa sovrana mi porse invece il suo mignolo. Me lo strinsi fra le braccia e posai con rispetto le labbra sulla sua punta. Dopo avermi fatto qualche domanda sulla mia patria e sulle mie avventure, domande a cui risposi più chiaramente e brevemente che potei, la regina mi domandò se mi sarebbe piaciuto di vivere alla corte. Io risposi umilmente e, chinandomi fino a toccare con la fronte la tavola su cui ero salito, che ero lo schiavo del mio padrone, ma che volentieri avrei consacrato la mia vita al servizio di Sua Maestà se fosse dipeso soltanto da me. Allora fu domandato al mio padrone se mi voleva vendere. E costui, pensando che non avessi più di un mese di vita, si affrettò ad accettare, chiedendo per compenso 1000 monete d'oro, che gli furono date una sull'altra. Ciascuna di codeste monete è grossa come 800 sterline. Ma tenendo conto della proporzione fra le cose loro e le nostre e del prezzo dell'oro vigente in quel paese, codesta somma equivale appena a 1000 guinee delle nostre. Avendo io pregato la regina, della quale ero diventato l'umilissimo schiavo, di ammettere al suo servizio anche Glumdalclitch, che aveva sempre avuto per me tanta bontà e tanta cura, Sua Maestà consentì che la bambina restasse presso di me in qualità di insegnante e governante. E al colono non parve vero che la figlia fosse sistemata a corte. La povera bambina non stava in sé dalla contentezza. Suo padre mi lasciò dicendomi che mi aveva messo in buone mani. Io non gli risposi verbo e mi contentai di salutarlo con fredda cortesia. La regina, essendosi accorta della mia sostenutezza verso il colono, me ne domandò la causa. Io le risposi francamente che ritenevo di non dovere al mio ex padrone alcuna gratitudine, se non perché aveva risparmiato la vita a un essere innocente trovato a caso in un campo, ma che questo beneficio era stato largamente compensato coi guadagni che gli aveva fatto mostrandomi al pubblico e del denaro ricevuto per la mia vendita. Aggiunsi che se la mia salute non fosse si deperita per la schiavitù e per la necessità di divertire il popolaccio a ogni ora della giornata, e se la mia vita non avesse corso serio pericolo, il mio padrone m'avrebbe venduto assai più caro. Terminai esprimendo la speranza che oramai questi timori sarebbero vani, che l'influenza dell'augusta sovrana mi avrebbe presto fatto guarire e che la disgrazia non sarebbe mai venuta a colpirmi ora che ero sotto la protezione di una principessa sì generosa e potente, ornamento della natura, ammirazione dei popoli, delizia dei sudditi, fenice del creato. Queste furono pressappoco le frasi che pronunciai con un certo stento e non senza qualche errore, servendomi dello stile proprio di quel popolo che Glumdalclitch mi aveva insegnato prima di portarmi a corte. La regina passò sopra i difetti di lingua e ammirò invece la logica e il buon senso che si trovavano nel discorso di un simile animaletto, tanto che, presomi nella mano, mi portò di filato dal re, che era rientrato da poco nelle sue stanze. Il re era un uomo molto serio e dal contegno austero. Da prima non distinse bene la mia figura, sicché domandò alla regina da quando in qua era venuto l'amore degli Splacknook, perché ero sembrato una di codeste bestioline. La regina, che non mancava di spirito, mi posò allora in piedi sulla scrivania del re, ordinandomi di spiegare da me chi ero a sua maestà, ciò che feci in poche parole. Intanto la mia balietta, non potendo stare alle mosse, entrò nella sala e raccontò al re dove ero stato trovato e come ero stato portato a casa di suo padre. Il sovrano era almeno altrettanto colto come alcuno dei suoi sudditi, specialmente in scienze matematiche e naturali. Dapprima, quando vide da vicino le mie fattezze e le mie mosse, dubitò che fossi un balocco meccanico, giacché in quel paese la meccanica è straordinariamente perfezionata. Ma rimase stupefatto e mi guardò con ammirazione quando ebbe udito la mia voce e si fu accorto che nella mia debole parlata era celato un ragionamento. Il racconto fatto da me e da Glumdalclitch sul mio arrivo nel regno non persuase affatto Sua Maestà, che dubitò mi fosse stato fatto imparare a memoria dal padre della bambina, sicché mi fece altre domande, a cui risposi in modo appropriato, sebbene con un accento alquanto esotico e adoperando qualche espressione contadinesca che aveva imparato nella fattoria, ma che era pochissimo adatta all'ambiente raffinato della corte. Secondo gli usi del paese, tre scienziati per volta si alternavano di settimana in settimana al servizio della corte. Il re mandò a chiamare i tre che erano di turno e, dopo avermi fatto esaminare da costoro con ogni cura, volle sapere le loro opinioni, che naturalmente furono assai diverse. Essi si trovarono d'accordo soltanto nell'asserire che non potevo essere stato generato secondo leggi naturali, essendo sprovvisto della capacità di conservarmi in vita, sia fuggendo, sia arrampicandomi sugli alberi, sia scavando delle buche in terra per nascondermi, come fanno i conigli. Dopo aver esaminato a lungo la mia dentatura, ne dedussero che io fossi un piccolo carnivoro, ma tutti i quadrupedi essendo più grandi di me, il topo campagnolo come parecchi altri vincendomi di agilità, essi non capivano come potessi sostentarmi se non divorando chiocciole e altri animaletti che mi furono ripetutamente offerti, ma che non volli accettare nonostante i dotti argomenti di quei signori. Uno di codesti scienziati, avendo emessa l'ipotesi che io fossi una specie di feto, un piccolo aborto, fu subito contraddetto dagli altri due, i quali fecero notare che le mie membra erano ben fatte, sviluppate, e la presenza della barba, i cui peli si distinguevano bene col microscopio, provava che dovevo essere adulto. Non mi si poteva in alcun modo considerare come un nano, perché la mia piccolezza si sottraeva a ogni confronto. Infatti il nano prediletto della regina, il più piccolo di cui si avesse memoria in quel paese, era alto circa 30 piedi. Dopo una gran discussione finirono col concludere che dovevo essere un relplum scalcat, cioè uno scherzo di natura. Spiegazione molto conforme alla nostra filosofia europea, i cui campioni, sdegnando il vecchio ripiego delle cause ignote col quale gli aristotelici nascondevano la loro ignoranza, hanno inventato questa nuova e mirabile chiave di tutti i misteri, con grande vantaggio dell'umana sapienza. Avendo udita questa conclusione, io mi permisi di obiettare qualcosa, dirigendomi al re. Gli esposi come nel paese da cui provenivo la mia specie era diffusa a milioni di individui d'ambo i sessi e che gli animali, le case, gli alberi erano grandi in proporzione, sicché colà io mi trovavo in perfetto agio di difendermi e di procacciarmi i viveri come qualunque suddito di Brabdinac poteva fare nel suo paese, onde gli argomenti di quei signori venivano a cadere. Quegli scienziati si misero a ridere con disprezzo. Risposero che il colono m'aveva insegnato bene la lezione. Ma il re, che vedeva più in là di loro, dopo averli congedati, mandò a chiamare il mio ex padrone, che fortunatamente era ancora nella capitale. Dopo avergli fatto subire un interrogatorio a quattro occhi e un altro in confronto con la bambina e mio, Sua Maestà cominciò a convincersi che io avessi detto il vero. Egli pregò la regina di disporre affinché si avesse per me ogni cura e consentì che fossi affidato a Glumdalclitch, della quale aveva osservato il grande affetto per me. Alla bambina fu assegnato un comodo appartamento al palazzo reale ed ebbe ai suoi servigi una governante, una cameriera e due lacchè. Ma essa sola conservò l'incarico di custodirmi. L'ebanista della regina ebbe l'incarico di costruire una scatola che potesse servirmi da camera, secondo il modello che Glumdalclitch e io gli avremmo fornito. In 3 settimane codesto operaio, che era veramente bravo, fabbricò una casetta di legno di 16 piedi quadri e alta 12, con le sue finestre, una porta e 2 gabinetti come hanno le nostre comuni camere. Il soffitto era mobile e di là Glumdalclitch poteva mettere e levare il mio letto, che era stato costruito con gran cura dal tappezziere della regina. La mia balietta lo rifaceva da sé con le proprie manine ogni giorno. Poi la sera lo metteva al suo posto e richiudeva la scatola sopra di me. Le pareti interne erano tutte imbottite per prevenire le disgrazie che le scosse delle vetture o la sbadataggine dei domestici potevano cagionare. Un abilissimo operaio, specialista in piccoli ninnoli curiosi, si incaricò di fabbricarmi con una sostanza simile all'avorio 2 seggiole, 2 tavole e un armadio per le mie cianfrusaglie. Volli anche una serratura per poter chiudere la porta e impedire così ai topi di venirmi a far visita. E infatti il fabbro di corte, dopo alcuni vani tentativi, fabbricò la più microscopica serratura che colà si fosse mai vista. E certo ve ne sono delle più grandi alle porte di certe case inglesi. Inoltre la regina fece cercare le stoffe più sottili per rivestirmi. Nonostante ciò durai una certa fatica per avvezzarmi al peso di quelle vesti. La foggia del paese ha un po' del cinese e un po' del persiano, ma nel complesso il mio costume mi parve serio e decoroso. Alla regina piaceva tanto la mia compagnia che non poteva pranzare senza di me. Sulla tavola, alla quale mangiava Sua Maestà, mettevano la mia, con una seggiola su cui sedevo. E vicino alla tavola grande, ritta su uno sgabello per potermi servire, stava Glumdalclitch. Avevo un servito completo, d'argento, che stava tutto in una scatola come quella che in Inghilterra contengono i serviti per le bambole, e Glumdalclitch la portava in tasca. La regina usava pranzare con le sue figliole, una delle quali aveva 16 anni, l'altra 13. Sua Maestà prendeva dai suoi vassoi un boccone e lo metteva nel mio piatto, dove io lo tagliavo col mio coltello, con grande divertimento delle principessine. Quanto a me, i colossali bocconi che prendeva la regina, la quale pure aveva uno stomaco delicatissimo, mi producevano un involontario disgusto. 12 dei nostri contadini si sarebbero levati l'appetito con uno di quei bocconi. Essa masticava con l'osso e tutto un'ala dall'odola grossa 9 volte l'ala d'un tacchino, accompagnandola con un boccone di pane grosso come 2 pani da 12 soldi. Essa vuotava in un sorso un bicchiere d'oro grande come una botte. Cucchiai, forchette, ogni altro oggetto da tavola erano in proporzione. I coltellini erano grossi il doppio delle nostre sciabole. Una volta fui condotto dalla mia balietta a vedere una delle tavole della servitù e confesso che lo spettacolo di quei 10 o 12 coltelli e altrettante forchette in movimento mi fece raccapricciare. Ogni mercoledì, giorno di festa in quel paese, come altra volta ho avvertito, tutta la famiglia reale pranzava insieme nell'appartamento del sovrano, il quale in questa circostanza, per segno d'amicizia, si faceva mettere la mia tavola e la mia seggiola alla sua sinistra, davanti a una saliera. Poi si compiaceva di discutere con me e di informarsi sui costumi, le leggi, le religioni, i governi e le lettere d'Europa. Io gli rispondevo meglio che potevo. Egli aveva tanta penetrazione e tale buon senso che su tutto quanto gli dicevo faceva qualche saggia riflessione. Una volta però, essendomi disteso un po' troppo nel parlare della mia cara patria, del suo gran commercio, delle nostre sette religiose e politiche, il re, trascinato certo dai pregiudizi della sua educazione, alzandomi con una mano, mi diede con l'altra qualche scappellotto e scoppiando da ridere mi domandò se era un Whig o un Tory. Poi, voltandosi verso il suo primo ministro, che gli stava dietro le spalle e aveva in mano un bastone bianco alto quasi come l'albero maestro del Royal Sovereign, esclamò: «Ohimè, quanto poco vale l'umana grandezza, poiché anche dei vili insetti possono imitarla così, e dire che anch'essi hanno fra di loro delle classi e dei gradi, degli straccetti con cui si adornano, delle gabbie, delle scatole, anzi dei buchi, che chiamano case e palazzi, e livree, equipaggi, titoli, cariche, mestieri, passioni, tutto come noi. Anche presso costoro si amerà, si odierà, si ingannerà, si tradirà, come qui». Sua maestà seguitò un pezzetto su codesto tono e capirete la mia rabbia e il mio imbarazzo nel sentir trattare con tanto dispregio la mia patria, maestra delle arti, dominatrice dei mari, terrore della Francia, arbitra dell'Europa, gloria dell'universo. Ma non era il caso di fare il permaloso, anzi, pensandoci meglio, mi persuadevo di non essere stato neppure offeso. Dopo qualche mese che stavo fra quella gente, aveva tanto fatto l'occhio alla proporzione degli oggetti che la stessa grandezza della popolazione non mi faceva più inorridire come prima. Ed è certo che se in quell'epoca avessi veduto tutto a un tratto una brigata di signore e di signori inglesi nei loro brillanti costumi delle feste a corte, fare la loro parte di cortigiani con tutte le regole, salutare, chiacchierare e pavoneggiarsi, io stesso mi sarei messo a ridere alle loro spalle come il re e i suoi ministri ridevano alle mie. Quando la regina mi prendeva in mano e mi metteva davanti a uno specchio, mi veniva da ridere per il comico contrasto tra le nostre due figure e provavo l'impressione di essere stato io a rimpicciolire. Il nano della regina, che aveva la più piccola statura che mai si fosse vista in quel paese, quando ebbe trovato un uomo tanto più piccino di lui, diventò insolentissimo e non faceva altro che offendermi e tormentarmi. Mi guardava con cipiglio fiero e sdegnoso e mi derideva sempre per la mia corporatura quando mi passava vicino durante le mie conversazioni con i signori e le signore di corte, e aveva sempre qualche parola pungente sulla mia piccolezza. Me ne vendicavo chiamandolo fratello, o sfidandolo a lottare con me, o ribattendogli con qualcuna di quelle piacevolezze che sogliono scambiarsi i paggi di corte. Un giorno, durante il pranzo, quel maligno mostriciattolo, stizzito per una mia piccante risposta, si arrampicò sulla spalliera della seggiola della regina. Mi prese, mi scaraventò in un recipiente pieno di latte e fuggì. Per fortuna ero un ottimo nuotatore, altrimenti sarei affogato senza fallo in quel liquido che mi arrivava fin sopra gli orecchi. Tanto più che Glumdalclitch, per caso, era occupata dalla parte opposta della sala. La regina rimase così sorpresa dall'incidente che non trovò neppure la forza di aiutarmi. Ma la mia balietta accorse e mi tirò su bravamente quando già avevo inghiottito una buona mezzetta di latte. Fui messo a letto, ma ero del tutto incolume. Soltanto i miei vestiti furono rovinati. Il nano fu frustato ben bene e costretto a bere tutto il latte del recipiente dove mi aveva gettato. Né egli rientrò mai nelle grazie della regina, che lo regalò a una delle sue dame con mia gran gioia, poiché prima o dopo si sarebbe vendicato di me, tanto più che quello era già il secondo tiro che mi faceva. Un giorno infatti la regina, avendo succhiato il midollo di un osso, aveva posato questo ritto sul piatto, ed ecco il nano afferrarmi, stringermi le gambe e infilarmi nell'osso fino al collo. Non volendo gridare, per non attirare l'attenzione sulla mia ridicola posizione, dovetti restare così parecchi minuti. Per fortuna, quei principi non mangiano le loro pietanze troppo bollenti, altrimenti mi sarei bruciato le gambe. Fui estratto dall'osso sano e salvo. Tutti risero e io chiesi grazia per il nano. La regina mi canzonava spesso per la mia vigliaccheria e mi domandava se nel mio paese erano tutti paurosi come me. Ciò specialmente quando vedeva il timore che io avevo delle mosche, che non mi lasciavano mai in pace. La reggia era infestata da codeste bestiacce, grosse come le nostre all'odore di Dunstable, che mi stordivano col loro ronzio e gettandosi sui miei cibi come tante arpie, vi lasciavano le loro uova, i loro escrementi, che io distinguevo benissimo. E talora mi si posavano anche sul naso, bocandomi ferocemente, e il loro puzzo era spaventevole. Allora scorgevo anche la traccia di quella sostanza vischiosa per mezzo della quale codesti insetti hanno, secondo i nostri scienziati, la capacità di camminare sul soffitto. Avendo visto il mio ribrezzo per le mosche, il nano si divertiva a tenerne chiuse parecchie in una mano, come fanno i nostri monelli, e lasciarle andare tutte insieme per farmi paura e divertire la regina. Io mi sfogavo a tagliare a pezzi con la mia sciabola gli alati nemici, e la bravura che dimostrava in codesta caccia destava la generale ammirazione. Una mattina, che la mia balietta, per farmi prendere un po' d'aria, aveva posato la mia casetta sul davanzale di una finestra, poiché non permisi mai che l'attaccassero a un chiodo fuori come la gabbia d'un uccello, io apersi uno dei miei finestrini e, sedutomi a tavola, cominciai a mangiare una bella torta inzuccherata. E contratto delle vespe entrare nella mia casa ronzando forte come una piccola orchestra di cornamuse. Alcune si posarono sulla torta e se la mangiarono, le altre cominciarono a volarmi intorno alla faccia. Riavutomi dalla sorpresa, mi alzai e le assalì a sciabolate. In un momento ne ammazzai quattro e le altre fuggirono e io mi affrettai a rinchiudere la finestra. Codesti insetti erano grossi come pernici, i loro pungiglioni che io estrassi erano lunghi un pollice e acuti come aghi. Ne conservai quattro, che portai in Europa con altre curiosità. In seguito ne regalai tre al collegio di Gresham, conservando per me l'ultimo.